ringraziamo Roberto e mi dispiace perché ho dovuto un attimo
incalzare,
ma credo che abbiamo avuto un assaggio di quello che è il mondo dell'ecumenismo. Non si può, non avevamo la pretesa di ridurre in una lezione, volevamo aprire una piccola finestra, lo dicevamo questa mattina nell'introduzione della giornata. Se siamo, diceva, il fine, la comunione, no, la Chiesa di Cristo è una, è quello che ci prende, che ci sta a cuore. Può mai, credo che la domanda soggiacente, no, a tutto questo intervento qual è? Può mai la Madre di Cristo dividerci? Può mai essere Maria motivo di divisione, motivo di contrasto? Ecco allora che abbiamo voluto aprire questa finestra più ampia sull'ecumenismo perché innanzitutto cresca sempre di più in noi una mentalità ecumenica e quindi venga posto un seme che sia poi di interesse, che sia di stimolo a seguire meglio tanti eventi anche ecclesiali di cui si sta parlando molto in questi giorni, basta vedere sui giornali, appunto, navigando un po' in internet, si sente parlare del patriarcato di Mosca, poi si sente parlare dell'assemblea ecumenica, poi si sente parlare della Chiesa, che siamo insieme, che siamo divisi, poi la dichiarazione, le risposte di quest'estate che hanno creato. Allora sappiamo, non sappiamo, l'ecumenismo forse io dico un po' difficile, nel senso che tante volte chiede quella conoscenza, però non dobbiamo neanche ridurlo troppo ad un'elite, credo che ognuno di noi può trovare il suo posto. Allora, inserendo questo intervento, questa relazione all'interno del convegno di studio su Maria, dobbiamo proprio fare questo, spero che da parte vostra si sia colto. Mi rendo conto che il tempo più di tutte le volte è tiranno, perché? Perché la finestrella chiederemo adesso di aprire il portone, ma forse questo può essere il segno di anno dopo anno di mettere un briciolino sempre di più, ecco, da aprire l'orizzonte, poi dopo cominciare a scendere in qualche particolare. Io credo che se c'è una domanda o due, la possiamo così rivolgere adesso, vi chiedo soltanto di rimanere molto nel tema, così anche se slittiamo di 10 minuti il prossimo intervento, però ecco, che sia proficuo in questa direzione. Ce l'ha, se ti serve portare il microfono, grazie Tiziana, eccoci, grazie.
Ho poche parole di raccontare un po' la mia esperienza in merito, perché
è acceso il microfono?
Sì, è acceso. Attenzione a una settimana per riprendere la comunità di cristiani. E proprio in questa prospettiva, alcuni anni fa, quando il Papa ha fissato, non ricordo quale anno, come anno del rosario, nella nostra parrocchia il parroco ha avviato gli incontri di battuta dei rosari nelle case. Una mia vicina di casa, mi ha fatto realizzare appunto questa iniziativa, mise nel buchetto dei vicini un invito alla recitare il rosario insieme. A questi nella nostra via vive anche una famiglia persiana che segue la religione Bahia e lei ha partecipato a questo incontro, se non che successivamente abbiamo capito che la partecipazione di questo incontro voleva anche dire accogliere un invito a sua volta che questo signore fece agli altri vicini. Quindi noi, per rispetto nei confronti di questa persona, anche per rapporti di buona vicinanza, abbiamo partecipato a questo incontro. Allora, abbiamo scoperto che questa religione Bahia è una religione che fa riferimento anche al messaggio cristiano e quindi loro indifferentemente leggevano sia i loro testi che il Vangelo e del Mind, buoni conoscitori del Vangelo. E anche con questo primo incontro noi ci siamo posti un po', perché poi a questo primo incontro venne un altro incontro, viene fissato un altro incontro, perché il primo aveva dato un risultato di una certa soddisfazione per tutti. Anche noi interverranno per sapere se ci muoveranno secondo le indicazioni della Chiesa, abbiamo chiesto un consiglio, prima il parroco e poi anche un altro parroco. E loro ci hanno sconsigliati di continuare questo tipo di incontro. Allora, ecco, a questo punto, dopo quello che ho sentito in questa sede, vi chiedo quale è stato, o quale potrà essere, qual è insomma la scelta di voi, perché l'interrogativo per me è rimasto aperto.
Le posso rispondere io?
No, un attimo, prendiamo un attimo in ordine, perché faccio proprio una cattiva oggi, non viene più andato oltre di me. C'è qualche altro intervento?
Ci può dire una parola sul nostro dato sulle chiese pentecostali, proprio?
Una parola sulle chiese pentecostali. Proviamo ad andare con queste due.
Volevo dire fare una premessa. Mi era stato detto tempo fa che una volta, quando si recitava il credo, si diceva cattolica universale. Questo è tutto il termine universale, perché il motivo era che cattolico vuol dire da universale. Ora, in riferimento a io pongo questa domanda. Il cattolicesimo è la sintesi più perfetta del cristianesimo per noi cattolici, e lo crediamo, ma è anche vero. In un certo senso, non possiamo concepire il cristianesimo come una cosa che abbia un inizio e non abbia fine, oppure abbia una fine e non abbia un inizio. Se noi intendiamo universale, non dire universale. Purtroppo nel cattolicesimo c'è questo limite, perché siamo persone umane, quindi a volte si corre questo rischio. E recentemente ho sentito che adesso non so dire bene i termini, come questo è stato definito per l'altro, sentivo dire che è stato ribadito da non so se era un collegio o chi, che tutta la verità e il fondamento della verità sta nel cattolicesimo. E forse è stato ribadito perché l'ecumenismo era troppo vasto e diciamo c'erano cose troppo paletti ed era necessario rimetterli, però io voglio fare questa domanda. Se io certo non sono quello che può cambiare un credo, però mi domando, non era forse meglio il credo di una volta che si diceva cattolica e universale o cattolica dietro universale, insomma mettere anche universale, se rimetterlo.
Andiamo con questo.
Allora, premetto naturalmente che da un lato io ho Angela che con l'orologio mi fa come di intima, ecco, di essere breve, dall'altro naturalmente le domande danno luogo a una serie, anche solo per rispetto per chi le ha poste, darebbe loro una serie di argomenti di non facile comprensione, ecco, quindi vi prego di essere molto benevoli sul fatto che risponderò in modo per forza sintetico e quindi parziale, ecco, il tutto. Possiamo iniziare dalla prima domanda per quanto riguarda il rapporto interreligioso con i Baha'i. Io ho detto due cose, ecco, la prima cosa è che l'ecumenismo ha per fine, e come è stato detto e ribadito anche dal consistorio di ieri, ma non solo, abbiamo ormai alle spalle decenni in cui questo ci viene detto, la Chiesa Cattolica ha detto che l'ecumenismo e l'impegno nell'ecumenismo deve essere irrinunciabile e irreversibile. irrinunciabile, vuol dire che tutti ne dobbiamo far parte, è irreversibile, non si torna più indietro. Perché? Ho cercato di dirlo, perché o i cristiani effettivamente ritrovano una comunione che dia visibilmente luogo, ecco, ad essere testimonianza come un corpo solo, oppure questa divisione è nei fatti una controtestimonianza che non solo indebolisce, ma compromette il nostro annuncio cristiano. Non possiamo annunciare agli altri l'amore di Cristo se poi tra di noi non possiamo amarci. Scusate, ma a questo punto mi vorrei rifare, anche solo, data la sinteticità con cui lo dice, mi vorrei rifare a Frère Jésus Schütz, che tutti voi sapete essere stato una carissima persona all'interno dell'ecumenismo, è vero, il priore di Tezzet per tanti e tanti decenni, e quale dice in modo molto sintetico, ad esempio così, lo trovate, adesso vi dico appena l'ho trovato, nella quarta pagina, diceva Fré Roger di Tezzet, quarta pagina al punto terzo. Ecco, ci siamo. Punto terzo della quarta pagina, quarta facciata, Diceva, non rassegnarti mai allo scandalo della separazione tra cristiani, che professano così facilmente l'amore del prossimo e rimangono divisi. Abbi la passione dell'unità del corpo di Cristo. Io mi fermo qui. Per quanto riguarda i rapporti interreligiosi e quei bai, è un rapporto interreligioso, benissimo il dialogo, specie se si è laici, anche questo l'ho detto, è un vantaggio essere laici in certe situazioni, sì lo è, giochiamolo. Perché non costruire un rapporto di amicizia? Perché in Italia di questo si tratta. Però l'amicizia è sempre una cosa che fa, in almeno una misura minima, non preziosissima, fa risaltare la carità tra gli uomini. Fa risaltare quindi quel rapporto di amore, e noi crediamo in un Dio che è padre di tutti gli uomini e che è amore, come dice San Giovanni. Quindi benvengano rapporti di amicizia e di dialogo. Si tratta naturalmente di una cosa profondamente diversa rispetto al discorso ecumenico, come ho detto prima. Per quanto riguarda le chiese pentecostali, è difficile qui, ecco, sono nate nel 1906, di solito si fa risalire a questo, diciamo Los Angeles, grosso modo. Si tratta di una realtà molto complessa, talmente complessa che ormai si va, diciamo, da... diciamo, dei pentecostali che sono ormai stati, da un lato ad esempio, recepiti in una loro versione cattolica. Tutti voi sapete che c'è il movimento Rinnovamento dello Spirito, sono dei pentecostali che, per così dire, hanno influenzato dei cattolici, hanno questi cattolici, rimanendo naturalmente cattolici, hanno però preso, diciamo, questo aspetto di forte accentuazione dello Spirito Santo, di una forma più entusiastica, più bella, più gioiosa di vivere la propria fede e di appunto rinnovarsi nello Spirito. Ecco, alcuni loro caratteri sono legati naturalmente non solo al senso del riformarsi, eccetera, ma in particolare alla glossolalia, cioè fare quello che si chiama il dono delle lingue, no? Un'altra cosa su cui insistono molto è ad esempio il discorso delle guarigioni, cosa che, se vogliamo, per noi tende un po' ad essere messa in secondo piano, oppure, diciamo, oggetto soprattutto di credenze dal punto di vista delle fasce più popolari, più deboli, diciamo, e quindi più portate a credere al prodigioso, eccetera. In realtà il discorso delle guarigioni è un punto molto, come dire, problematico, ma anche in senso positivo, cioè bisognerebbe evidentemente su tutta questa materia essere un attimo più aperti, studiarci dentro, ma anche con una disponibilità e non con una sorta di prevenzione così, molto istintiva. Ecco. Poi naturalmente hanno dalla loro una grande accessibilità a queste chiese, non hanno un corpo dottrinale, chi vuole entrarci è molto facile che ci entri, tutto si basa in fondo su una predicazione molto facile, non c'è una struttura ecclesiastica né tantomeno una dottrina o un corpo dottrinale teologico così articolato,
solido ma nel contempo anche così pesante, eccetera. Quindi anche la trasmissibilità di questo è estremamente diversa. Voi capite che trasmettere il nostro deposito della fede attraverso il catechismo e quindi tutto quello che c'è dopo è estremamente più difficile. Se si tratta invece di ridurre quello che è l'annuncio, inteso come appunto alcune caratteristiche fondamentali, è una grande adesione di fede sentimentale, psicologica, è molto più facile, quindi non c'è un corpo dottrinale così articolato e complesso. Quindi diciamo questo ci porterebbe molto lontano, però all'interno stesso del loro movimento sono presenti sia chiese pentecostali che aderiscono al discorso ecumenico, pur non essendo dentro al CEC, come abbiamo visto, solo l'1% è membro. Altre invece sono decisamente anti-ecumeniche, alcune sono diciamo su posizioni molto tradizionalistiche anche in campo politico, come sappiamo nel panorama americano questo vuol dire poi tutta una certa serie di simpatie insomma con certe e non altre amministrazioni americane, eccetera. Si tratta insomma di un mondo e di una galassia molto difficile, specie in due battute, però anche molto interessante, con i quali giustamente bisogna, diceva Casper proprio, sembra, a me non rende il giornale di oggi, che nel consistorio di ieri sia emerso, ma sono indiscrezioni giornalistiche, quindi naturalmente, come dire, date loro il valore che possono avere, insomma, che non si tratta più, diciamo, di vedere nel rapporto tra cristiani e pentecostali qual è il problema, ma si tratta invece di capire che cosa all'interno della nostra pastorale non funziona, se effettivamente queste altre chiese hanno questa enorme crescita, questo enorme interesse, questa grande ascendenza, eccetera. Vengo al punto del credo e anche qui sarò brevissimo. Allora, il credo è uno, ne abbiamo due versioni, naturalmente il credo apostolico, che è più antico, e il credo niceno-costantinopolitano, che è quello, mi pare, che tutto sommato prevalentemente si dice nelle chiese di Bologna, e lo si fa spesso in forma dialogica, e questa volta è criticato perché sembra che uno creda una parte e l'altro creda un'altra parte. Al di là della battuta, ecco, nel credo niceno-costantinopolitano è detto chiaramente, credo la Chiesa, questo è molto importante, la Chiesa è un oggetto, è diciamo un punto di fede, è oggetto della nostra fede. È diverso dire credo in Dio, credo nel Figlio, in Dio Padre, credo nel Figlio o in Cristo, credo nello Spirito Santo, cioè credere in è diverso da credere là. Questo si aprirebbe tutto un capitolo enorme teologico, che lasciamo qui naturalmente, è la parte mia estremamente velleitaria, ci vuole poi uno che sappia queste cose, che non sono io. Credere la Chiesa, ecco, che cosa diciamo noi? Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Ecco, noi lo diciamo così. Se lei va in Francia, lei al posto di cattolica, è qui universel. Perché lì è tradotto con universel, cioè chiesa universale, la parola cattolico, che è una parola greca, che vuol dire appunto universale. Quindi, naturalmente la cosa che a me, come penso a voi, fa più specie è il fatto di essere all'interno di momenti ecumenici, e questo a me è capitato già da diversi decenni, quando per la prima volta, ad esempio, in un'antica basilica di Aquileia, mi capitò assieme ad altri, ed erano protestanti di vario tipo e ortodossi eccetera, e tutti insieme dire credo la Chiesa una santa, perché tutti i cristiani credono la Chiesa una santa cattolica apostolica, e non confondiamo mai quel cattolica con la Chiesa cattolica romana, sono due cose assolutamente da tenere distinte, e il Concilio stesso le tiene distinte. Nel senso che il Concilio dice che non c'è identità tra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica che tutti i credenti in Cristo credono. Ecco, io mi fermerei qui perché sennò tutti.